Secondo libro di Samuele, capitolo 16, ricordavamo poco fa insieme con versetto 14, siamo nel pieno di una grande avventura, ma una vicenda che si sviluppa nell'arco di una buona parte della vita di Davide. Davide re, ma la regalità di Davide coinvolge in pienezza la sua vicenda umana, e Davide è un peccatore. La stabilità del regno dipende dalla presenza di un erede, quel che sappiamo ormai dalla lettura delle pagine precedenti. È la garanzia di offrire ai sudditi la stabilità del futuro tramite la presenza dell'erede, dunque nella continuità della dinastia che si afferma la positività dell'istituzione regale, che svolge una funzione benefica per la vita di un'intera comunità. Ed ecco, Davide ha molti figli, ma ancora l'erede non è designato. Leggevamo quella pagina nel capitolo 7 nella quale il Signore è intervenuto in maniera esplicita attraverso la missione affidata al profeta Natan per annunciare a Davide, attraverso di lui annunciare a tutti coloro che man mano saranno coinvolti nella storia futura del popolo, che lui, il Signore, renderà stabile la discendenza di Davide, renderà stabile il suo trono. È lui, il Signore, che darà a Davide un figlio. Davide vorrebbe costruire, secondo un suo progetto, una casa al Signore, un tempio, ed invece il Signore gli manda a dire che non è lui, Davide, che già può confidare con fierezza sulla stabilità della casa che si è costruito da solo, la sua famiglia, ma è lui stesso il Signore che renderà stabile la casa di Davide, la discendenza di Davide, gli darà un figlio, la promessa messianica. E questa pagina regge poi lo svolgimento delle vicende successive, quando per l'appunto il racconto in maniera così diretta, senza tergiversazioni, senza ricerche di giustificazioni più o meno artificiali o più o meno sincere, mette in evidenza la realtà di Davide peccatore. E Davide peccatore nel senso che è proprio compromesso e degradato dall'interno il suo ruolo di sovrano. La sua regalità è inquinata, ed è inquinata, vedete, adesso stiamo registrando dal capitolo 13 in poi, siamo nel pieno di questa sezione dell'antico racconto, dal momento che nella casa di Davide ne succedono di tutti i colori, e Davide diventa spettatore di come per l'appunto la sua paternità è segnata da una sequenza di fallimenti dolorosi che compromettono per l'appunto la sua posizione di sovrano. C'è una coincidenza che ormai abbiamo messo a fuoco senza possibilità di alcun dubbio tra la regalità per la quale Davide è ormai collocato in una posizione di governo che nessuno gli contesta, eppure tra la sua regalità e la sua paternità una intrinseca connessione, e laddove Davide è alle prese con i segnali inconfondibili del suo fallimento nell'esercizio della paternità, Davide sta registrando ancora la fragilità, la precarietà, l'insufficienza, il degrado, la inconsistenza della sua posizione regale. Davide re. E la questione adesso sta assumendo configurazione che raggiunge il massimo livello della drammaticità, perché ricordate, è in atto la ribellione di Assalone. Assalone ha fatto trucidare il primogenito Amnon, il quale aveva approfittato della sorella di Assalone per un suo capriccio, ed ecco Assalone, dopo anni di lontananza, è ritornato a Gerusalemme, si è fatto strada, ha ordito una congiura. Abbiamo avuto a che fare con le trame che Assalone ha saputo gestire in maniera da attirare a sé il favore popolare, fino al momento in cui è ormai scoppiata la rivolta e Davide in fuga. Leggevamo fino qui: Davide piange, Davide dolente, Davide afflitto, Davide desolato. Suo figlio Assalone sta marciando su Gerusalemme, e in realtà è minacciata la sua vita. Davide è in fuga. Ci sono alcuni che lo accompagnano, fedeli, collaboratori, ministri, simpatizzanti, ma Davide è toccato nell'intimo più profondo del suo animo da questa pena inconsolabile. Non solo perché è minacciata la sua vita, non solo perché è costretto a fuggire dalla capitale, abbandonare la reggia, rimangono 10 concubine nella reggia, la casa, a rappresentare la famiglia di Davide, quando Davide è stato spodestato in maniera così feroce dal suo trono, ma è la paternità di Davide che è segnata dall'esperienza di una disastrosa contraddizione. Il figlio nato dalle mie viscere è proprio lui, è insorto contro di me. E ricordate quel momento nel corso della fuga, sale piangendo il declivio che conduce sulla cima del Monte degli Ulivi, lì dove anche Gesù piangerà, e da lì poi, insieme con gli altri che non lo vogliono abbandonare, scende sull'altro versante, verso l'Oriente, verso la valle, e è intervenuto quel certo Simei, un beniaminita, che lo ha maledetto in maniera volgare, spudorata, con una asprezza davvero inconcepibile, tenendo conto della dignità di Davide, Davide che nel corso degli anni è stato riconosciuto, celebrato, rispettato, riferimento certamente prestigioso nella coscienza popolare, a parte il fatto che poi adesso Assalone ha determinato questa situazione di confusione generale e di tracollo dell'ordine pubblico che gravitava attorno a Davide. Adesso è tutto una avventura in corso, è vero, ma Simei si permette di maledire pubblicamente Davide, mentre si sta trascinando a piedi scalzi, piangendo lungo la strada del suo esilio, perché suo figlio Assalonne lo ha spodestato dal trono. Altro che stabilità del trono, il figlio è schierato contro di lui con la decisione dichiarata di togliergli la vita. E in quel caso, ricordate, eravamo proprio qui nel capitolo 16, è intervenuto Abisai, il giovane cugino di Davide, che dice: io adesso vado e gli taglio la testa. E Davide gli ha detto, capitolo 16, versetto 11: ecco, il figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita, quanto più ora questo beniaminita, lasciate che maledica, poiché glielo ha ordinato il Signore. Davide contempla negli eventi in corso, drammatici più che mai, una rivelazione della presenza viva del Signore. È il Signore protagonista di questa storia dolorosissima nell'esperienza di Davide, ma tragica in sé per sé, ed ecco, c'è il Signore di mezzo. E forse il Signore guarderà la mia afflizione, il Signore mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. E Davide prosegue nel suo cammino, e Simei continua a imprecare contro di lui. Davide penitente. Già abbiamo avuto a che fare con i segni di un atteggiamento penitenziale di Davide, ma adesso tutto quello che avviene nel contesto di questa precipitosa evoluzione verso una catastrofe civile incorreggibile, per quello che appare, e dunque adesso il racconto è tutto concentrato attorno al alla testimonianza di quel che avviene quando un animo penitente è condotto all'esperienza della paternità e della regalità insieme. Davide penitente, padre e re. Cosa succede adesso? Versetto 14 del capitolo 16, e proseguiamo rapidamente nella nostra lettura, perché effettivamente gli eventi precipitano. Il re e tutta la gente che era con lui arrivarono stanchi presso il Giordano e là ripresero fiato in fondo alla valle, in depressione sulla sponda del Giordano. Lì si fermano, è un momento di incertezza come proseguire, perché oggi il Giordano, quella regione è ridotta a un rigagnolo, ma anticamente era un fiume, è un vero fiume, e quindi guardarlo non è un'impresa da poco, tenendo conto del fatto che si sta muovendo insieme con Davide un certo stuolo di persone, anche di gente poco abituata a simili imprese, bisogna mettere tutti al sicuro, raggiungere l'altra sponda in maniera serena e tale da garantire la sopravvivenza. Ebbene, sono fermi lì. Nel frattempo cosa succede? Versetto 15. Intanto Assalonne con tutti gli israeliti era entrato in Gerusalemme. Ecco, Assalonne trionfa. E Achitofele era con lui, collaboratore di Davide, il consigliere, il saggio, è la figura emblematica del sapiente, del uomo esperto, e Achitofele si è schierato dalla parte di Assalonne. E quando Cusai l'Archita, altro sapiente che si era avvicinato a Davide, detto l'amico di Davide per antonomasia, Davide aveva chiesto di restare a Gerusalemme, e infatti adesso vedete che la presenza di Cusai, che si avvicina anch'egli ad Assalonne, consente una evoluzione degli eventi che sarà favorevole a Davide. Cusai, per così dire, fa il doppio gioco, ecco. Perché adesso vedete l'amico di Davide fu giunto presso a Salomone, si presenta anche lui e gli dice: viva il re, viva il re. A Salomone disse a Cusai: questa è la fedeltà che hai per il tuo amico Davide? Perché non sei andato con il tuo amico? E Cusai rispose ad Assalone: no, io sarò per colui che il Signore e questo popolo e tutti gli israeliti hanno scelto, e con lui rimarrò. Vedete che Cusai sa solleticare così l'animo di Assalone, che è alla ricerca di adulazioni. E a Cusai, uomo abituato a muoversi negli ambienti del governo, sa ben gestire questa leva che favorisce entrature particolarmente gratificanti. Ed ecco, dice: ma no, il Signore ha scelto te, gli israeliti ti hanno scelto. Voce di Dio, voce del popolo, i voti sono di te. E con lui io resterò, con lui, con te. E poi di chi sarò schiavo? Non lo sarò forse di suo figlio? Ero amico di tuo padre, adesso sono amico di tuo figlio, quindi in realtà sono perfettamente coerente. La mia funzione tecnico al servizio del potere è quella che adesso metto a tua disposizione. Come ho servito tuo padre, così servirò te. E adesso Assalone chiede un consiglio. Assalone dice ad Achitofel: consultatevi su quello che dobbiamo fare come procedere. Inseguire subito Davide? Oppure aspettare? E Achitofel vede lucidamente quale sarebbe la scelta da compiere, perché interviene dicendo: entra dalle concubine che tuo padre ha lasciato a custodia della casa. Tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo padre e sarà rafforzato il coraggio per tutti i tuoi. Dunque, in primo luogo, bisogna prendere possesso della reggia e quindi delle concubine del padre. Un gesto che dichiara un odio mai più riconciliabile nei confronti di tuo padre, le sue concubine, e nello stesso tempo questo è un segno che dà conforto ai congiurati, perché si rendono conto che tu fai sul serio, che non si sono sbagliati nel seguirti, che adesso veramente l'equilibrio complessivo nell'amministrazione del regno sta cambiando. Fu dunque piantata una tenda sulla terrazza per Assalone, e Assalone entrò dalle concubine del padre alla vista di tutto Israele. In quei giorni un consiglio dato da Achitofel era come una parola data da Dio a chi lo consulta, e così erano tutti i consigli di Achitofel per Davide e per Assalone. Vedete, Achitofel ha un esercito, un'influenza estremamente incisiva nella gestione delle cose pubbliche, e adesso la questione a cui già accennavo poco fa, perché Achitofel dice ad Assalone: guarda, bisogna inseguire subito Davide, bisogna procedere subito. Questo è il parere di Achitofel, ed è un parere che esprime davvero una visione molto lucida della situazione generale, perché si espone lui stesso a Achitofel dicendo: sceglierò 12.000 uomini, mi metterò ad inseguire Davide questa stessa notte, gli piomberò addosso mentre egli è stanco e ancora sulla sponda del fiume, prima che varchi il Giordano, e ha le braccia fiacche, lo spaventerò. Davide è allo stremo, coloro che lo accompagnano sono sfiduciati, scoraggiati, gente sbandata. Lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla fuga. Io colpirò solo il re e ricondurrò a te tutto il popolo, come ritorna la sposa al marito. Questa immagine usata da Achitofel, vedi, la sposa e il popolo che ritornerà a te, che sei il marito, a Salome. La vita di un solo uomo, tu cerchi la gente, di lui rimarrà tranquilla. E vedete, in questa operazione immediata rapida e mirata l'obiettivo che bisogna effettivamente colpire, per il solo uomo, Davide, e risparmieremo tutte le altre vittime. Risparmieremo. Non ci sarà nessun'altra vittima e quindi a maggior ragione il popolo poi si schiererà dalla tua parte. Questo è il consiglio di Achitofel. Ma Assalone disse: chiamate anche Cusai l'Archita, l'altro saggio, e sentiamo ciò che ha in bocca anche lui. Quando Cusai fu giunto da Assalone, questi gli disse: adesso Cusai fa un lungo discorso. Il linguaggio di Achitofel è molto sobrio, come abbiamo ascoltato, puntuale, preciso, usa un'immagine suggestiva, il ritorno della sposa allo sposo per programmare un'operazione che deve avvenire in brevissimo termine di tempo limitando le perdite inutili di gente sbandata, colpire direttamente da. Invece il consiglio di Cusai fa uso di un linguaggio ridondante, carico di immagini. Vedete come si esprime Cusai qui. Sembra proprio che Assalone ami questo modo di raccontare, descrivere, interpretare le situazioni. Versetto 6. Quando Cusai fu giunto da Assalone, questi gli disse: Achitofel ha parlato così e così, dobbiamo fare come ha detto lui, se no parla tu. E Cusai rispose ad Assalone: questa volta il consiglio dato da Achitofel non è buono. Cusai prende un'altra posizione e infatti continua dicendo: tu conosci tuo padre, i suoi uomini, sai che sono uomini valorosi, che hanno l'animo esasperato come un'orsa nella campagna quando le sono stati rapiti i figli. Poi tuo padre è un guerriero, non passerà la notte con il popolo a quest'ora e gli è nascosto in qualche buca, va a pescare. Qualcuno lo verrà a sapere, si dirà: ma c'è stata una strage tra la gente che segue a Salone, perderai alcuni tra i tuoi uomini per compiere questa impresa che è gestita all'impazzata, allora il più valoroso, anche se avesse un cuore di leone, si abbellirà, perché tutto Israele sa che tuo padre è un prode e che i suoi uomini sono valorosi. Perciò io consiglio che tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, si raduni presso di te, numeroso come la sabbia che è sulla riva del mare, e che tu vada di persona alla battaglia. Così lo raggiungeremo in qualunque luogo si troverà, gli piomberemo addosso come la rugiada cade sul suolo. E tutti i suoi uomini, di tutti i suoi uomini non ne scamperà uno solo. Se invece si ritira in qualche città, tutto Israele porterà corde a quella città e noi la trascineremo nella valle, così che non se ne trovi più nemmeno una pietruzza. Dunque, vedete, Cusai vuole proiettare lo slancio della rivolta in una dimensione grandiosa, una coralità totale, la partecipazione di tutte le tribù dal nord al sud per costituire un poderoso esercito in modo tale da sconfiggere in maniera definitiva qualunque resistenza da parte di Davide e di coloro che continuano ad essere fedeli a lui. E tu stesso a Salone scenderai sul campo di battaglia e in questo modo non sarà consentito scampo a nessuno. Cusai continua a solleticare l'animo di Assalone, che ci tiene evidentemente a progettare queste soluzioni grandiose, queste soluzioni trionfali, spettacolari. E infatti Assalone si schiera dalla parte di Cusai.
Ecco qua. Versetto 14. A Salone tutti gli israeliti dissero: il consiglio di Cusai l'Archite è migliore di quello di Achitofeli. E il Signore aveva stabilito di mandare a vuoto il saggio consiglio di Achitofeli per far cadere la sciagura sulla Salone. E allora Cusai disse al sacerdote Zadok e Abiatar: adesso viene inviata la notizia. Ricordate che i figli dei due sacerdoti sono rimasti a Gerusalemme, l'arca santa è rimasta a Gerusalemme, i figli adesso informati vengono incaricati di trasmettere la notizia a Davide. E qui nella pagina seguente la descrizione di come in maniera rocambolesca questi due giovani figli, Jonathan e Achimaaz, dei due sacerdoti, Zadok ed Abiatar, sfuggono alla cattura degli uomini di Assalone e riescono a informare Davide, che è accampato per il momento sulla sponda del Giordano, per incoraggiarlo a trasferirsi altrove, a organizzarsi, e in modo che ci sia tutto il tempo per riprendere fiato e ricomporre uno schieramento che potrà essere in un prossimo futuro, ma comunque ci sarà di mezzo il tempo adeguato a questo scopo, sarà in grado di affrontare sul campo di battaglia l'esercito di Assalone. Così andranno le cose. Vedete qui nel capitolo 17 i due giovani sono informati passando attraverso un momento di grave pericolo, perché sono stati inseguiti, ma vengono protetti da gente del posto che evidentemente conserva un motivo di simpatia nei confronti di Davide, e invece non vede di buon occhio la presenza di questi nuovi padroni. Fatto sta che capitolo 17 prendiamo il versetto 21. Quando costoro se ne furono partiti, quelli che si erano messi alla caccia dei due, i due uscirono dalla cisterna dove erano nascosti e andarono ad informare il re Davide. Gli dissero: muovetevi e passate in fretta l'acqua, perché così ha consigliato Achitofele a vostro danno. Allora Davide si mosse con tutta la sua gente, passò il Giordano, e all'apparire del giorno neppure uno era rimasto che non avesse passato il Giordano. Adesso Davide ha ricevuto l'informazione, sa che cosa sta succedendo a Gerusalemme, e Davide, che comunque sembra essere condizionato da un atteggiamento piuttosto passivo, Davide appesantito, Davide si fa portare, Davide è come coinvolto in questa impresa da parte di coloro che si prendono cura di lui e che gli manifestano davvero un affetto straordinario. E adesso dall'altra parte del Giordano. Notate che Achitofel, versetto 23, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò l'asino, partì per andare a casa sua nella sua città, Gilo, mise in ordine gli affari della sua casa e si impiccò. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre, uno dei pochi suicidi della storia della salvezza, Achitofel. Achitofel ha visto lucidamente che stando così le cose, l'impresa di Assalone andrà incontro a un disastro. Se ne è reso conto, si tira fuori dal gioco in questa maniera così truce. E adesso Davide, notate, un conto è la previsione di Achitofel circa il prossimo conflitto tra i due schieramenti di forze sul campo di battaglia, e altro conto è la regalità di Davide, e quella regalità di Davide che è chiamata a maturare nella testimonianza autentica del servizio da svolgere a vantaggio del popolo attraverso l'esercizio della paternità. E allora leggiamo versetto 24. Davide era giunto a Maccanaim, dall'altra parte del Giordano. Maccanaim vuol dire accampamenti, vabbè, è un nome di quella località, una località in cui aveva abitato per un certo periodo il figlio di Saul, che aveva regnato, ma per modo di dire, qualche tempo dopo la morte di Saul, poi era stato assassinato anche lui, Maccanaim. E dunque a Salonne passò il Giordano. Adesso vedete, gli schieramenti si stanno configurando in maniera massiccia sulla scena di un campo di battaglia che adesso sarà il luogo di uno scontro definitivo. E infatti Assalone aveva posto a capo dell'esercito Amasa invece di Joab. Joab è il comandante dell'esercito di Davide, e al posto di Joab Assalone ha nominato questo Amasa, che è un altro parente, sono tutti parenti, cose che succedevano allora. Amasa era figlio di un uomo chiamato Itra, l'ismaelita, il quale si era unito ad Abigail, figlia di Jesse, sorella di Zeruiah. Zeruiah è la madre di Joab, quindi per parte di madre sono cugini. Amasa e Joab sono cugini per parte di madre, ma il padre di questo Amasa è un ismaelita, dunque è un personaggio che non è inserito in maniera perfetta nella comunità di Israele, meticcio. Comunque sia, è il comandante dell'esercito di Assalone, comunque è anche un parente della famiglia di Davide, e Amasa in questo modo è la figura che Assalone vuole proporre per scardinare la funzione svolta in maniera molto autorevole da Joab fino a quel momento. E adesso veniamo a sapere che Israele e Assalone, quando dice Israele si intende la porzione maggioritaria del popolo, quella composta dalle grandi tribù del nord. Giuda è la tribù meridionale, che è la tribù di Davide, e Israele. E dunque Assalone ha costituito uno schieramento militare piuttosto imponente, e adesso con il suo esercito si è accampato nel paese di Galaad. E quando Davide fu giunto a Maccanaim, Sobi, figlio di Nacash, che era di Rabba, città degli Ammoniti, Machir, figlio di Ammiel, di Lodebar, e Barzillai, il Galadita di Rogelim, portarono letti e tappeti. Vedete, Davide riceve segni di collaborazione, di appoggio, popolazioni confinanti, regni che erano stati vassalli di Davide attraverso i loro rappresentanti, gli prestano tutto quello che è necessario dal punto di vista delle vettovaglie e tutte le attrezzature necessarie a organizzare anche nel suo caso uno schieramento militare in grado di affrontare la battaglia.
Questo è interessante perché mentre Davide è stato costretto a fuggire dalla capitale del suo regno, è in conflitto feroce con il figlio, ma il figlio ha raccolto la solidarietà corale di tutti i capi delle tribù, compresa la tribù di Giuda, cioè la tribù di Davide. Davide trova appoggio presso le popolazioni confinanti, i regni vassalli. Interessante. Il fatto è che per questi che sono estranei alla comunità di Israele, la figura di Davide è ben più affidabile di quella di Assalone. Ma vedete, è come se Davide si rendesse conto, e non è la prima volta, che è più facile essere padre degli altri che non padre dei propri figli. Padre degli altri, e Davide trova subito accoglienza, trova subito collaborazione, trova subito sostegno, e intanto suo figlio sta marciando contro di lui e i suoi, e la sua gente, quella del suo popolo. La guardia del corpo che si è schierata subito dalla sua parte è composta da mercenari filistei. Fatto sta che adesso veniamo a sapere che questi tali, rappresentanti di queste popolazioni che dimorano in quelle regioni orientali, portarono letti e tappeti, coppe, vasi di terracotta, grano, orzo, farina, grana arrostito, fave, lenticchie, miele, latte acido, formaggi di pecora e di vacca per Davide e per la sua gente perché mangiassero. Infatti dicevano: questa gente ha patito la fame e la stanchezza e la sete nel deserto, dunque quello che è necessario per la sopravvivenza, non solo, ma per impostare la resistenza fino al momento dello scontro. E adesso ci siamo, capitolo 18. La battaglia decisiva. Davide passò in rassegna alla sua gente. Notate come si muove Davide. È lui la figura di riferimento, non c'è dubbio. Tutti quelli che sono schierati dalla sua parte manifestano stima, apprezzamento, grande devozione nei suoi confronti, non c'è dubbio. Ma Davide è stanco. Davide è afflitto, Davide sembra proprio che si stia trascinando in questa vicenda e nomina capi di migliaia e capi di centinaia per comandare la sua gente, poi divide i suoi in tre colonne, tre corpi. Un terzo sotto il comando di Joab, un terzo sotto il comando di Abisai, figlio di Zeruia, fratello di Joab, altro cugino, e un terzo sotto il comando di Ittai di Gat, che è il comandante della guardia del corpo, sono di Gat, filistei. Tre colonne. Poi il re disse al popolo: voglio uscire anch'io con voi, l'intenzione di scendere anche lui sul campo di battaglia, ma il popolo rispose: tu non devi uscire, perché se noi fossimo messi in fuga non si farebbe alcun caso di noi. Quando anche perisse la metà di noi non se ne farebbe alcun caso, ma tu conti per 10.000 di noi, è meglio che ti tenga pronto a darci aiuto dalla città. Davide non deve scendere sul campo di battaglia, ma non è in grado, non è più il guerriero di una volta. E il re rispose loro: farò quello che vi sembra bene. Vedete, Davide obbedisce ai suoi. Già, Davide è un re che obbedisce. Vogliono tenerlo lontano dal campo di battaglia e dichiarano, vedete, qui in maniera così affettuosa, che la vita sua vale più che quella della metà di tutti gli uomini che stanno combattendo per lui. E in questo contesto, vedete, in cui Davide riceve dichiarazioni di solidarietà, di apprezzamento, di disponibilità, addirittura a dedicare la vita per il suo successo, Davide è preoccupato per Assalone. Vedete, il re obbedisce,
si fermò al fianco della porta mentre tutto l'esercito usciva, schiere di 100 e di 1000 uomini, e il re ordinò a Joab, ad Abisai e a Ittai, comandanti delle tre colonne. Ordinò: obbedisci. Se ancora un ordine da far valere in modo da confermare il fatto che è lui il generale comandante dell'intero schieramento, è per dire ai tre: trattatemi con riguardo il giovane Assalone. Trattatemi con riguardo il giovane Assalone. E tutto il popolo udì quanto il re ordinò a tutti i capi nei riguardi di Assalone. La vita di suo figlio vale più della sua vita e della vita dei suoi. Il giovane Assalone, tra l'altro un'espressione molto affettuosa, il giovane Assalone, che a questo punto è un uomo fatto e strafatto, e il giovane Assalone. Mi raccomando solo questo, ma come? Questi stanno scendendo sul campo di battaglia per te, pronti a dare la vita per te. Mi raccomando che non capiti qualcosa da solo. Davide, padre, per essere re. E allora, adesso vedete la battaglia, ma la battaglia non è descritta, non interessa. Subito veniamo a sapere che lo schieramento di Solone è travolto, sconfitto, ma ci sono degli errori tattici evidentissimi, si sono collocati in una posizione tale per cui hanno quelli di Assalone alle spalle la foresta di Efraim, per cui non sono in grado di manovrare, ma non c'è bisogno di dare informazioni particolari, notazioni di ordine tecnico-militare. La sconfitta. Quello che conta, vedete, per il racconto è arrivare a precisare che cosa sta avvenendo nell'animo di Davide, padre, per essere re. E allora l'esercito uscì in campo contro Israele e la battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim. La gente di Israele fu in quel luogo sconfitta dai servi di Davide, vedete, senza ulteriori particolari. La strage fu grande, in quel giorno caddero 20.000 uomini, la battaglia si estese su tutta la contrada, la foresta divorò in quel giorno molta più gente di quanto non ne avesse divorata la spada. Così, una moltitudine di caduti. Gente ormai sbandata, in fuga, gente inghiottita nella foresta, lo schieramento poderoso messo in campo da Assalone non esiste più. E lui, Assalone, eccolo qui, versetto 9. Ora Assalone si imbatté nei servi di Davide. Assalone è solennemente bardato, non poteva essere diversamente, ci teneva molto al suo modo di vestirsi, abbigliarsi, paludarsi nel momento in cui compariva in pubblico, e qui sul campo di battaglia lui, generale comandante, già convinto di essere il re del suo popolo, vedete, Assalone cavalcava il mulo, e il mulo entrò sotto i rami di un grande terebinto, una quercia, e la testa di Assalone rimase impigliata, la testa che è coperta da veli, gualdrappe, ingombrata in maniera micidiale da chissà quale insegna prestigiosa, ed ecco Assalone rimase impigliato nel terebinto, così che egli restò sospeso tra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passava oltre. Ecco Assalone. E un uomo lo vide.
E Joab, e allora venne a riferire a Joab: ho visto Assalonne appeso a un terebinto. E Joab rispose all'uomo che gli portava la notizia: e dunque l'hai visto? E perché non l'hai tu sul posto steso al suolo? Io non avrei mancato di darti 10 sicli d'argento e una cintura, un premio. Ma quell'uomo disse a Joab: quando anche mi fossero messi in mano 1000 sicli d'argento, io non stenderei la mano sul figlio del re. Tutti hanno sentito quello che Davide ha raccomandato. Perché con i nostri orecchi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e a Ittai: salvatemi il giovane Assalonne. Se avessi commesso di mia testa una perfidia, perché nulla rimane nascosto al re, tu stesso saresti stato contro di me. E allora Joab disse: io non voglio perdere così il tempo con te. Adesso interviene lui, Joab. Quell'uomo, vedete, non si è azzardato a toccare Assalonne, che è rimasto impigliato in quella maniera così disgustosa e si sta arrabattando e non riesce a districarsi. E adesso Joab prese in mano 3 dardi e li immerse nel cuore di Assalonne. Joab. Assalonne era ancora vivo nel folto del terremoto. Poi 10 giovani scudieri di Joab circondarono Assalonne, lo colpirono e lo ferirono. Ecco Assalonne il ribelle, Assalonne trucidato in maniera così spietata. E allora Joab suonò la tromba e il popolo cessò di inseguire Israele, perché Joab aveva trattenuto il popolo. Poi presero Assalonne, lo gettarono in una grande fossa nella foresta ed elevarono sopra di lui un enorme mucchio di pietre, una sepoltura ignominiosa, disonorevole. Tutto Israele era fuggito, ciascuno nella sua tenda, vedete, non c'è più nessuno che voglia resistere, non c'è più uno schieramento che si sia ricomposto in una posizione più arretrata, niente di tutto questo. Ora a Salonne, mentre era in vita, si era eretta la stele che è nella valle del re, perché diceva: io non ho un figlio che conservi il ricordo del mio nome. Chiamò quella stele con il suo nome e la si chiamò di Assalonne fino ad oggi. Dunque si era costruito un monumento, ma un progetto glorioso dal suo punto di vista doveva rendere mitica la sua stessa figura, che invece adesso è stata condannata a una morte così ingloriosa. E allora adesso Davide, dal versetto 19, la notizia per Davide: Achimaaz, figlio di Zadok, disse a Joab, è uno dei due che avevano portato la notizia di discendenza sacerdotale. Questo Achimaaz dice: correrò a portare al re la notizia che il Signore gli ha fatto giustizia contro i suoi nemici. E Joab gli rispose: oggi tu non sarai l'uomo della buona notizia, la porterai un altro giorno. Non porterai oggi la bella notizia, perché il figlio del re è morto. Joab si rende conto che non c'è una bella notizia. Bella notizia in ebraico è Sorà. Sorà è lo stesso che l'Evangelo. Evangelion diventa in greco. L'Evangelo, la buona notizia. C'è un Evangelo per Davide oggi. Voglio correre, dice, per annunciare questa notizia, che il Signore gli ha fatto giustizia, vittoria. E Joab dice: non è il giorno dell'Evangelo per Davide, perché il figlio del re è morto, l'ha ucciso lui. E allora Joab incarica un etiope, un altro guerriero, un etiope, va e riferisce a me quello che hai visto. E l'etiope si prostrò a Joab
e corse via. Achimaas, figlio di Zadok, disse di nuovo a Joab: qualunque cosa avvenga, lasciami correre dietro all'etiope. Achimaas vuole darsi da fare anche lui, comunque. Joab lo ha dissuaso, non è il momento annunciare a Davide questa buona notizia oggi, perché oggi non c'è un evangelo per Davide, ma Achimaas vuole correre e Joab gli dice corre. E allora Achimaas prese la corsa per la strada della valle, oltrepassò l'etiope, lo supera, e Davide stava seduto tra le due porte. Ecco Davide. La sentinella salì sul tetto della porta dal lato del muro, alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo correre tutto solo. La sentinella gridò e avvertì il re, e il re disse: se è solo, porta una buona notizia. Vedete, il re è in attesa. È in attesa di una buona notizia, di un evangelo. Sta sospirando, trepidando. Una buona notizia, se è solo, perché se fosse stato sconfitto lo schieramento dei suoi, sarebbe una rotta precipitosa, ci sarebbe un movimento di gente allo sbaraglio. Uno solo, allora questa è una buona notizia. Poi quel tale andava avvicinandosi sempre più. E intanto la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano: ecco un altro uomo correre tutto solo, è l'etiope, è il re, anche questo porta una buona notizia. E la sentinella disse: il modo di correre del primo mi pare quello di Achimaas, figlio di Zadok. E il re disse: è un uomo da bene, viene certo per una lieta notizia. Per la terza volta Davide dice: aspetta un evangelio. Oggi è una buona notizia, un uomo da bene, un bravo uomo. Achimaas arriva, e Achimaas gridò al re: pace, è arrivato. Shalom, shalom, dice. Prostratosi dinanzi al re con la faccia a terra, disse: benedetto sia il Signore tuo Dio che ha messo in tuo potere gli uomini che avevano alzato le mani contro il re mio Signore. Vittoria, dunque, pace, shalom, per il re mio Signore. E notate come reagisce Davide, versetto 29. Il re disse: il giovane Assalonne sta bene? Vittoria. E alla lettera qui in ebraico: e c'è pace per Assalonne? Shalom, ha detto Achimaas a Davide, e Davide reagisce dicendo: quale pace per Salom, sta bene. Ma Shlomecha, in ebraico ti si saluta così: come stai con la tua pace? Come stai? Ma Shlomecha, come stai con tuo Shalom? La pace è il tuo star bene. E allora dice: quale pace per Assalom? E Achimaas si ferma, non dice niente, perché Achimaas rispose: quando Joab mandava il servo del re e me, tuo servo, io vidi un gran tumulto, ma non so di che cosa si trattasse. E il re gli disse: mettiti là da parte. E quegli si mise da parte e aspettò, ed ecco arrivare l'etio, perché disse: buone notizie per il re mio signore. E il Signore ti ha reso oggi giustizia, liberandoti dalle mani di quanti erano insorti contro di te. E il re disse all'etiope: e il giovane Assalonne sta bene? Questa è la preoccupazione di Davide. E mio figlio Assalonne? E l'etiope rispose: diventino come quel giovane i nemici del re mio Signore, e quanti insorgono contro di te, per farti del male. Adesso è chiaro, la risposta è tagliente. A Salome ha ricevuto quello che si merita un ribelle che vuole il male del re. A Salome è morto. Capitolo 19. E allora il re fu scosso da un tremito. Ecco Davide. Davide è in lutto. Ma come il giorno della vittoria. È il giorno di un lutto inconsolabile. Fu scosso da un tremito. Salì al piano di sopra della porta e pianse. E diceva in lacrime: figlio mio, Assalonne, figlio mio, Assalonne, fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio, ecco, una vittoria è stata avuta. Intanto però il popolo è vittorioso, il popolo vuole la festa, il popolo ha vinto, il popolo ha messo in gioco la vita di molti per confermare la regalità di Davide. Davide ha perso il figlio. È un dolore inconsolabile. E il versetto 2 aggiunge che fu riferito a Joab, generale comandante: ecco, il re piange e fa lutto per Assalone. E la vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: il re è molto afflitto a causa del figlio. È un bel pasticcio, però. E il popolo in quel giorno entrò in città furtivamente, in punta di piedi, altro che trionfo. Furtivamente, come avrebbe fatto gente vergognosa per essere fuggita in battaglia, altro che, hanno combattuto e vinto. E il re si era coperta la faccia e gridava a gran voce, coprisse la faccia e segno di lutto, gridava a gran voce: figlio mio, Assalone, Assalone, figlio mio, fossi morto io. Allora Joab entrò in casa del re e del diavolo, va a trovare Davide e gli dice: devi smetterla, non si può andare avanti così. Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, di vergogna la tua gente, che in questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli, alle tue figlie, alle tue mogli, alle tue concubine, perché mostri di amare quelli che ti odiano e di odiare quelli che ti amano. Joab lo rimprovera aspramente: non si fa così. Infatti oggi tu mostri chiaramente che i capi e ministri per te non contano nulla. Ora io ho capito che se Assalone fosse vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, allora sarebbe una cosa giusta ai tuoi occhi. Ora dunque alzati, esci e parla al cuore della tua gente, perché io giuro per il Signore che se non esci neppure un uomo resterà con te questa notte. Questa sarebbe per te la peggiore sventura di tutte quelle che ti sono accadute addosso dalla tua giovinezza fino ad oggi. Un intervento durissimo questo di Joab per costringere Davide a prendere posizione. Rispetto all'amore che hai ricevuto, tu manifesti odio, tu disprezzi la vita della gente, tu devi parlare al cuore della gente. Intanto però Davide piange perché è morto Assalone, suo figlio. E vedete, adesso, versetto 9, il re si alzò, si sedette sulla porta, fu dato questo annuncio a tutto il popolo: ecco, il re sta seduto alla porta. E tutto il popolo venne alla presenza del re. È il trionfo, un trionfo mestissimo, nel silenzio generale, in punta di piedi. Già, Davide re, ha vinto, trionfa. Davide piange, ha perso il figlio. Cosa vuol dire regnare per Davide? Quando si tratta per lui di assumere l'intensità, la profondità, la drammaticità radicale di questo dolore. E di questo dolore vedete che riguarda il figlio Assalone, riguarda i suoi figli, riguarda la sua casa, riguarda la sua paternità. Quella paternità che porta in sé le evidenti conseguenze di un inquinamento che viene da lontano, ma che lo costringe adesso a rendersi conto di come questo suo dolore lo apre a relazioni di compassione universale, a relazioni di accoglienza, di benevolenza verso tutti gli svergognati della terra. Davide re sta entrando a regnare. Guardate quello che succede di seguito, arriviamo qui verso la fine del capitolo dove ci fermeremo, perché questo è un passaggio veramente decisivo. In un certo modo direi che la lettura di questi due libri che ci hanno tenuto impegnati per quasi 2 anni, ma ne avremo ancora per il mese prossimo, forse ancora il mese di giugno, ma il mese prossimo certamente, ma è come se tutto questo percorso avesse condotto proprio qui, dove ci troviamo adesso. E vedete, adesso gli israeliti sono fuggiti, quelli di Assalone, spariti, ognuno alla sua tenda. In tutte le tribù di Israele tutto il popolo stava discutendo e diceva, adesso vedete, bisogna pensare al seguito. Naturalmente localmente, nelle diverse tribù, i rappresentanti, le persone autorevoli, i sceicchi, dei clan qualificati si danno un grande affare, perché adesso bisogna preparare il rientro di Davide, Davide re, quindi tutta l'impresa di Assalone si è prodotta in una follia tragica dal punto di vista politico, quindi bisogna ritornare alla situazione antecedente e favorire e accompagnare il rientro di Davide a Gerusalemme, la legge, il trono, il governo, la ricomposizione dell'ordine da cui dipende la gestione del regno. E quindi questa gente discute, il re ci ha liberati dalle mani dei nostri nemici, vedete, adesso vengono apprezzati tutti i titoli di merito per Davide, Davide ha fatto tante belle cose, ci ha liberati, ci ha salvati dalle mani dei filistei, ora è dovuto fuggire dal paese a causa di Assalone, povero re, Assalone l'ha inseguito, ma erano tutti d'accordo con Assalone fino a qualche giorno prima, ma quanto ad Assalone che noi avevamo consacrato, certo, perché regnasse su di noi, è morto in battaglia, ora perché non cercare di far tornare il re Davide? Facciamo tornare, è vero che noi avevamo consacrato il verbo Mashak, avevamo consacrato re a Assalone, ma adesso bisogna ritornare alla condizione antecedente. E ciò che si diceva in tutto Israele era giunto a conoscenza del re, che intanto continua a dimorare in quella regione orientale, e il re Davide mandò a dire ai sacerdoti Zadok e Abiatar, vi ferite agli anziani di Giuda, mettete in movimento la tribù di Giuda, quelli di Giuda si devono andare da fare, anche quelli di Giuda hanno tradito Davide,
sono scritte da parte di Assalomo, anche loro stavano pensando di poter così rivendicare titoli di autorevolezza che la loro tribù meritava e che invece Davide non avrebbe garantito, perché Davide ha sviluppato una politica di carattere più ecumenico. Ma riferite agli anziani di Giuda, ma perché volete essere gli ultimi e far tornare il re alla sua casa? Voi siete mio osso e mia carne, siamo parenti stretti, perché dunque sareste gli ultimi a far tornare il re? Dite ad Amasà, il generale e comandava le truppe di Assalone, non sei forse mio osso e mia carne? Vedete che Davide assume un atteggiamento estremamente conciliante, non ha motivo per vendicarsi nei confronti di nessuno. Amasa che ha comandato le truppe nemiche, ditegli così: ma non sei forse mio osso e mia carne? Siamo parenti anche noi. Dio mi faccia questo e mi aggiunga quest'altro se tu non diventerai davanti a me capo dell'esercito per essere sempre al posto di Joab. In un modo poi per sostituire Joab con un altro generale che in questo caso diventerebbe niente meno che lo stesso Amasa. Vedete, Davide sta percorrendo strade di ricomposizione, di stabilimento di equilibri che non dipendono in nessun modo da una volontà di vendetta. E così piegò il cuore tutti gli uomini di Giuda. Vedete, Davide attira a sé il cuore di quelli che appartengono alla tribù di Giuda. Invece di punirli, reprimerli, decimarli, imporre a loro, che per primi sono stati responsabili dell'insurrezione, le pene che si sono meritate, piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda come se fosse stato il cuore di un solo uomo. Ed essi mandarono a dire al re: ritorna tu e tutti i tuoi ministri, ritorna. E adesso ci siamo. Il re dunque tornò. Il viaggio del ritorno, il viaggio della conversione, siamo in piena quaresima, e il ritorno di Davide a Gerusalemme dopo tutto quello che è successo, e il ritorno di Davide che viene nuovamente collocato sul trono, al suo posto, il re, e un accompagnamento che coinvolge quelli della sua tribù e poi gli altri di Israele, delle altre tribù che subito accorreranno e diranno: ma perché non ce l'avete detto prima che saremmo venuti anche noi, perché eravamo già d'accordo? E così attorno a Davide si muovono tutte queste situazioni che rimangono oggettivamente ambigue. Ma Davide, lui, Davide regna. Perché? Guardate, il re dunque tornò. È un drammatico processo di conversione nella vita di Davide. Davide diventa re. È re da un pezzo? Da quanti anni è re? Andiamo indietro. Davide diventa re adesso. Sta diventando re oggi. Oggi. Nel momento in cui titolo regale per eccellenza, determinante, qualificante, è il dolore che gli consente di compatire tutti gli sterminati del mondo. Allora diventa re! Non prima. Adesso, guardate quello che succede. Il re tornò e giunse al Giordano. E quelli di Giuda vennero a Galgala per andare incontro al re, per fargli passare il Giordano. Vedete, fanno la passerella necessaria per attraversare il fiume. E Simei, ricompare quel certo Simei, ricordate, quello che l'aveva maledetto. Figlio di Gera,
beniaminita e della tribù di Beniamino, ma si confonde con quelli di Giuda, vuole andare subito incontro a Davide perché è convinto che per lui i suoi corsi si mettono malamente, era di Bakurim e si affrettò a scendere con gli uomini di Giuda incontro al re Davide. Aveva con sé 1000 uomini di Beniamino, Zibai, il servo della casa di Saul, i suoi 15 figli, con lui e i suoi 20 servi, si erano precipitati al Giordano prima del re, anche loro. Per questo Ziba aveva imbrogliato, accusando Meribaal, figlio di Saul, lo zoppo, di essere rimasto a Gerusalemme per essersi schierato dalla parte di Salomone, niente affatto vero. E adesso anche Ziba, vedete, si rende conto che la sua posizione è pregiudicata. E allora si recano subito prontamente al Giordano, avevano servito per far passare la famiglia del re, per fare quanto a lui sarebbe piaciuto. E intanto Simei, figlio di Gera, si gettò ai piedi del re nel momento in cui passava il Giordano e disse al re: il mio signore non tenga conto della mia colpa, non ricordarti di quanto il tuo servo ha commesso quando il re mio signore è uscito da Gerusalemme quella volta, dicevamo la volta scorsa, e poi ritornavo su quella pagina all'inizio della lettura di stasera, che il re non ricordi più quello che avvenne allora, il re non lo conservi nella sua mente, non c'è spazio nel tuo cuore, la mente più il cuore, per quell'episodio, perché il tuo servo, io, dice Simei, il tuo servo riconosce di aver peccato ed ecco oggi primo di tutta la casa di Giuseppe sono sceso incontro al re mio signore. Vedi, io sono venuto subito incontro oggi. E qui interviene Abisai, quell'altro giovane cugino di Davide, che a suo tempo avrebbe voluto tagliargli la testa, e adesso dice: adesso è arrivato il momento, adesso vado e gli taglio la testa, se niente, e nessuno ce li impedisce. E Abisai, figlio di Zeruia, disse: ma non dovrà forse essere messo a morte Simei, perché ha maledetto il consacrato del Signore, il Mashiach, il consacrato del Signore? E adesso vado e lo facciamo fuori, è arrivato il momento, dice Abisai. E Davide disse: che ho io in comune con voi, figli di Zeruia, che dimostriate oggi i miei avversari? Vedete che il termine avversario qui è il Satan. Voi siete Satana per me oggi. Che ho io in comune con voi oggi? Voi siete i miei nemici, aggressori, contestatori, coloro che pretendono di interpretare questa vicenda in maniera esattamente opposta a quello che è il criterio che io ormai ho acquisito per essere oggi re. E aggiunge: si può mettere a morte oggi qualcuno in Israele? Non so dunque che oggi divento re di Israele? E il re disse a Simei: tu non morirai. E il re glielo giurò. Oggi è il giorno in cui Davide diventa re, il giorno della vita. Non è il giorno della vendetta. Ed è il giorno della vita che Davide è in grado di annunciare e condividere in virtù di quel dolore che ha segnato la sua paternità, e quel dolore che è divenuto allo stesso tempo, insieme con l'evidenza incontestabile del suo fallimento, il tramite di relazioni nuove, aperte a una comunione universale, a una compassione senza limiti. Per questo diventa re, ed è una regalità che è in grado di offrire un dono di vita alla moltitudine della vita di tutti gli uomini in preda delle contraddizioni che riducono la vicenda umana consumarsi entro dinamiche di morte. Ed ecco, in questa vicenda umana Davide regna. Davide regna proprio là dove il suo dolore di padre è dolore fecondo, che è in grado di offrire un segno generativo di vita. Oggi divento re. Non sapete che oggi divento re? Guardate, questa è una delle grandi pagine tutta la rivelazione biblica. E, tra l'altro, siamo nel cuore della Quaresima e quest'anno stiamo leggendo il Vangelo secondo Luca, e la passione secondo Luca verrà proclamata nella Domenica delle Palme davanti a noi. E nel racconto della passione secondo Luca voi ricordate che quella presenza dei due malfattori accanto al Signore crocifisso è segnalata da tutti gli altri evangelisti, ma nel Vangelo secondo Luca c'è una conversazione tra Gesù e i due malfattori, solo nel Vangelo secondo Luca una conversazione, e c'è uno dei due che dice: ma se tu sei il Cristo, se tu sei il Mashiach, è un'affermazione impegnativo, se tu sei il Messia, se tu sei il re, salvati, noi ci salveremo. Se tu ti salvi, noi ci salveremo. Dopodiché questo malfattore sarebbe il cattivo ladrone, non si capisce bene perché che cosa c'è di perverso in questa sua invocazione. Pensateci attentamente, sta dicendo: salvaci, sapete, si dice Oshanà, Osanna, Osanna, se tu sei il Messia, salvaci, salvaci, povero uomo, sta crepando, se tu sei il Cristo, salvaci, se tu sei il Messia, se tu sei il Re, salvaci, salvaci. E quell'altro dice: non hai capito una cosa, non hai capito una cosa, perché vedi che noi siamo colpevoli, ma lui è innocente, dice. Lui è innocente, però è condivide il nostro crimine, dice, la nostra vergogna. Sta condividendo la nostra pena, il nostro dolore, la nostra miseria, la nostra sconfitta, la nostra morte. Sta morendo con noi. Non hai capito una cosa? Che noi ci salviamo non perché lui si salva, ma ci salviamo perché lui si perde con noi. E allora si rivolge al Signore e lo chiama per nome, dice: Gesù, ricordati di me nel tuo regno, perché oggi tu regni. E Gesù dice: oggi con me, oggi è l'oggi di Davide, oggi divento re, laddove quel suo essere svergognato insieme con tutti i dereliti della terra che vanno incontro alla morte, apre il barco che introduce nel paradiso, è il giardino della vita. Oggi con me nel giardino della vita. Questo nella passione secondo Luca. E vedete, e qui è la vicenda di Davide, premonizione eloquentissima che ci orienta e esattamente in quella prospettiva. Vi siete resi conto del fatto che oggi divento re e oggi è il giorno della vita e tu non morirai? Dopodiché compare poi Meribaal che dice: ma io non sapevo, ero figlio zoppo di di Saulo, non sapevo come fare, Zifara se n'è andato per conto suo, e Davide tranquillizza tutti: fate metà delle vostre cose, Meribal resta quotidianamente assiso alla tavola di Davide, e così di seguito. E adesso ci fermiamo, sono le 8:30, in modo che mese prossimo avremo modo ancora di proseguire, ma di concentrare in modo sempre più preciso l'attenzione su questa figura così determinante nello sviluppo complessivo della storia della salvezza. La regalità di Davide nel dolore della sua paternità. Allora ci fermiamo qua.
Cioè il versetto 24.
Sì, vabbè. Anche puoi considerare fino al versetto 31. Facciamo un conto di essere il versetto 31. Fino al versetto 31. 19:31. Allora. Chi non ha i fogli della un'altra puntata. E va bene, allora
si salva anche l'altro.
Speriamo,
sì. Da più all'inferno.
No, poveretto, non ha capito, ma non hai capito.